che se fosse possibile dessimo la precedenza alle vostre domande, sottolineature, no? Le cose che servono di più a voi. Manteniamo questo come ritmo e come stile, quindi andiamo sempre in questa maniera, ogni volta facciamo un passo, ogni volta facciamo capitolo 2, quello che è. Mi pare che eravamo arrivati al capitolo 10 l'ultima volta, e quindi ci eravamo dati da leggere quelli successivi, mi pare. Però sia per il capitolo 10 come per quelli successivi, se avete letto qualche pezzo, se li avete letti tutti, insomma, possiamo dare più spazio possibile anche a quello che avete visto o notato voi. Il capitolo 10 è una raccolta di detti di Gesù. Nel Vangelo di Matteo, composto di 28 capitoli, di queste raccolte di detti di Gesù fatte apposta, cioè come una specie di blocco di insegnamento, che si chiama anche discorso o raccolta di detti di Gesù, ce ne sono 5 in tutto il Vangelo di Matteo. Vuol dire che per lui, per questo evangelista, raccogliere insieme sistematicamente, in raccolte ben fatte, blocchi di materiale di insegnamento di Gesù doveva essere molto importante. Evidentemente lo riteneva molto importante per la istruzione, la formazione cristiana della sua comunità. Allora, noi avevamo visto già in passato il primo di questi blocchi di insegnamento, quello che comprende 3 capitoli del Vangelo di Matteo, capitoli 5, 6 e 7, e che si chiama solitamente il discorso della montagna. Dopo di quei capitoli là ci sono 2 capitoli, 8 e 9, che sono una raccolta non di detti ma di fatti, e precisamente di fatti soprattutto prevalentemente che noi chiamiamo miracolosi, comunque fatti eclatanti, prodigiosi. E poi al capitolo 10 viene il secondo di questi discorsi, che sono 5, abbiamo detto, no? In tutto il Vangelo di Matteo viene il secondo, la seconda raccolta di insegnamenti di Gesù. Come viene collocata questa seconda raccolta dal nostro evangelista nel piano, nella distribuzione del suo Vangelo? Viene collocata così, si vede bene dai primi versetti che lo precedono, versetti finali del capitolo 9, cioè versetti 35, 36, 37, 38 del capitolo 9 e primissimi versetti del capitolo 10. Questi ci danno la collocazione di questo secondo discorso o seconda raccolta di detti di Gesù nel Vangelo di Matteo. Si dice, si ripete al versetto 35 e seguenti del capitolo 9, si ripete quello che si era già detto prima del discorso della montagna, cioè nel capitolo 4 del Vangelo di Matteo. Cioè si dice che Gesù gira per i villaggi della Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, 9:35, capitolo 9, versetto 35. Insegnando che cosa? Predicando, annunciando, proclamando il Vangelo del Regno, come si era già detto prima del discorso della montagna. Gesù andava in giro a dire: convertitevi, il Regno di Dio sta bussando alla vostra porta, il Regno di Dio vuole entrare tra voi. Così si dice che predicava Gesù. Lo ripete, vedete qui, va in giro predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Queste due frasi, predicando il Vangelo del Regno, curando ogni malattia e infermità, corrispondono ai capitoli che precedono, cioè annunciando il Vangelo del Regno corrisponde al discorso della montagna, che è precisamente una raccolta di insegnamento di Gesù, il Vangelo del Regno, si potrebbe intitolare così. Curando ogni malattia e infermità corrisponde ai capitoli 8 e 9, che sono precisamente una raccolta di fatti in cui Gesù è all'opera precisamente in mezzo alle malattie e alle infermità della gente. Corrisponde quindi, vedete, a quello che veniva subito prima. E poi al versetto 36 si dice: ma vedendo le folle intorno a sé, vedendo che era circondato di folle, Gesù di questa gente, queste folle che lo circondavano, sentì compassione perché ai suoi occhi erano come della gente stanca e sfinita, come delle pecore senza pastore, e allora, quasi che a tutti questi problemi, a tutte queste necessità di insegnamento e di cura delle persone, lui non bastasse da solo, il versetto prosegue dicendo: allora, versetto 37, chiamò i suoi discepoli e disse loro: la messe è molta, il lavoro da fare è molto, ma gli operai sono pochi. Allora, due cose, visto che la messe è molta e gli operai sono pochi. Primo, dice loro: pregate il padrone della messe perché mandi operai, perché ce n'è bisogno. Seconda cosa, chiama a sé 12 fra i suoi discepoli. Capitolo 10, versetto 1, e dà loro il potere di fare quello che faceva lui. Cioè, cosa vuol dire questo? Gli affida il suo stesso lavoro, il suo stesso incarico. Gli dice: bisogna che mi date una mano, il lavoro è molto, gli operai sono pochi. Allora, pregate il padrone della messa perché mandi operai sempre di più. Uno, due, siccome non si può stare solo a pregare il padrone della messa, bisogna anche rimboccarsi le maniche. Gesù chiama 12 dei suoi discepoli e dice: adesso quello che sto facendo io, dove non arrivo io, fatelo voi. Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattia e di infermità, cioè di fare quello che faceva lui. Poi si dice i nomi di questa lista di 12 persone, si dicono i nomi: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, e tra di essi compare un certo Matteo, di cui si dice che fa il pubblicano di mestiere, cioè il caricato, l'appaltatore delle tasse per conto del governo romano della Palestina, del paese, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariote. Si danno i nomi di questi 12, e poi si dice che questi 12 Gesù li inviò, li mandò a fare quello che faceva lui, dove lui non arrivava, dicendo loro una serie di istruzioni. E con questa introduzione si inserisce, vedete, nel piano di Matteo si inserisce il capitolo 10, questa raccolta di insegnamento di Gesù che riguarda i missionari. È una parola che in italiano significa mandati, i mandati. Si dice precisamente qui: Gesù questi 12 li mandò, con una parola di origine greca, missionari si dice anche apostoli. Apostoli è una parola non italiana, greca, vuol dire la stessa cosa. mandati, incaricati. Noi siamo abituati ad usare questa parola solo per i dodici, per questo gruppo iniziale, ma in realtà la parola in se stessa significa non solo questo gruppo, ma tutti i discepoli di Gesù, perché tutti sono dei mandati nel mondo, degli incaricati da Gesù di continuare a fare ciò che lui ci ha detto, di continuare a fare ciò che lui ha fatto, di continuare il suo lavoro. E il grande lavoro di cui c'è bisogno, il lavoro è molto, ma gli operai sono pochi, il lavoro di annuncio della grande verità, della grande notizia che Gesù è venuto a portare, da una parte, dall'altra il lavoro di prendersi cura, sentire compassione. In italiano compassione è una brutta parola, ma non bisogna pensare all'uso che ne facciamo noi oggi di questa parola, è meglio pensare al significato che ha questa parola nella sua origine. Con passione, staccando le due parole, con passione, che vuol dire mettersi nei panni degli altri, condividere le loro situazioni, i loro problemi, condividere, compatire, questo è il senso originario della parola. Dunque questo è l'altro incarico dei discepoli di Gesù, annunciare il Vangelo del Regno, come diceva lui, e prendersi cura dei problemi, condividere, compatire dei problemi del mondo, dei problemi della gente, delle cose che si vedono attorno a noi, che però si vedono se si hanno occhi per vederle, perché avete visto quello che abbiamo notato prima, versetto 36, quel versetto annotava che cosa? 9:36, annotava il modo come Gesù sapeva guardare il mondo, sapeva guardare gli altri, gli occhi, avere gli occhi per vedere. Quali occhi? Ecco, quelli lì. Vedendo le folle, Gesù era capace di mettersi nei panni degli altri, era capace di vedere i loro problemi, era capace di provare tenerezza e condivisione profonda, perché aveva gli occhi per vederle queste cose. Gli sembravano come le pecore senza pastore, cioè come ognuno per i fatti suoi, diremmo noi oggi, ognuno dietro alle proprie cose, alle proprie preoccupazioni, sbandati, lacerati, divisi, senza una appartenenza comune. E allora Gesù si sente l'incaricato di dare loro questa appartenenza, si sente incaricato di essere pastore. Una parola significativa, bisognerebbe pensarci ogni tanto. Pastore viene da pasto, e vuol dire chi si occupa del sostentamento, del nutrimento, per radunare intorno alla tavola, del dare il nutrimento, il sostentamento per andare avanti, il fiato, il coraggio. Non di solo pane vive l'uomo, avevamo letto il capitolo quarto del Vangelo di Matteo, prima che Gesù entrasse in scena nel racconto delle tentazioni, lo leggeremo domenica, nella liturgia della prima domenica di Quaresima. Non di solo pane vive l'uomo, cioè la gente ha bisogno di un nutrimento che non è soltanto il nutrimento alimentare. Ecco, con questa cornice dunque il Vangelo di Matteo introduce questa serie di istruzioni che dunque, perché ci siamo fermati un attimo su questa cornice, per vedere questo, che dunque non si riferiscono solamente quella volta ai dodici di quella volta, se no del resto non sarebbero state consegnate a noi, no? Non sarebbero passate nel Vangelo. Le parole di Gesù, le istruzioni di Gesù, i detti di Gesù ai missionari si riferiscono ai discepoli di Gesù che in mezzo al mondo in cui vivono sono tutti, non soltanto i primi dodici, sono tutti chiamati e inviati da Gesù a continuare il suo lavoro, a sentirsi incaricati di continuare il suo lavoro. Ecco, qui c'è già subito una cosa grossissima, solo in questa cosa che abbiamo detto, da scoprire, perché solo così si sentiranno queste parole del capitolo decimo come nostre, come ci interessano. La cosa da scoprire è questa, che secondo questa impostazione essere cristiani equivale ad essere inviati, ad essere missionari, ad essere apostoli, per cui non basta accontentarsi di non fare del male a nessuno o di essere delle persone corrette o di pensare di esserlo, perché dopo bisognerebbe vedere chi lo deve decidere, perché è una cosa che ognuno faccia propaganda a se stesso, è una cosa che poi sia vero, no? Ad ogni modo però qui si dice che non basta per realizzare l'essere cristiani, cioè discepoli di Gesù, l'essere delle persone decenti e che insomma cercano di non dar danno a questo mondo. Qui c'è scritto che bisogna essere delle persone che si sentono incaricati di come vanno le cose e di farle andare per la strada di Gesù, uno, di far conoscere l'insegnamento e la proposta di vita di Gesù, due, che si sentono incaricati dei problemi del mondo, dei problemi degli altri, dei problemi della gente, che si sentono dei missionari, degli incaricati, dei responsabili, come nella propria casa è naturale sentirsi incaricati della sorte, dell'andamento, del buon andamento della propria famiglia. Questo senso di famiglia, questo senso di missionarietà, questo senso di incarico, questo senso di essere persone a cui è stato affidato il lavoro di Gesù da portare avanti perché non vada in fallimento, perché non si blocchi, questo fa parte essenziale, elementare della vocazione cristiana. Quindi quando in una comunità cristiana si comincia a maturare, no? L'offrirsi, il mettersi a disposizione, non solo per la propria famiglia, come naturalmente si fa, ma anche per la famiglia più grande della comunità cristiana, non solo per i propri figli, ma anche per i figli degli altri, non solo per i propri problemi, ma anche per i problemi degli altri, non solo per la propria casa, ma anche per la casa comune, con tutto quel che comporta. Questo è nient'altro che le elementari del cristianesimo, scritto qui. Ed è per questo incarico, per questa missione, che nel Vangelo di Matteo sono rimasti dei detti, delle istruzioni, degli insegnamenti, come quelli che ci sono qui nel capitolo 10, dove, come avete già visto probabilmente, che cosa, su che cosa soprattutto si insiste? Sul fatto che, ecco, chi vuole portare avanti il lavoro di Gesù nel mondo, chi vuole prendersi a cuore i problemi e la sorte delle persone, chi vuole far risuonare l'insegnamento di Gesù, rimbalzare l'insegnamento di Gesù, prendendolo sul serio e portandolo avanti con testimonianza, cioè questi si devono aspettare quel che c'è scritto qui. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non aspettatevi la vita, aspettatevi di riuscire, non aspettatevi che le cose vadano bene, non aspettatevi che sia facile. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, perché è successo prima me, un discepolo non è da più del maestro, ma non abbiate paura, si continua, non abbiate paura, due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cade a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Perfino i capelli del vostro capo sono contati, non abbiate paura, voi valete molto di più di molti passeri. Questi detti qua, insomma, sono detti per la missione cristiana, cioè per della gente che ha sentito la chiamata, sente risuonare dentro di sé nella propria vita la chiamata di Gesù ad esporsi, a dire io ci sto, a mettersi a disposizione per il lavoro della messa. La messa è molta, il lavoro è molto, ma gli operai sono pochi, tutto dipende da quell'inizio che abbiamo visto prima, no? Per far sì che l'insegnamento di Gesù sia sentito come qualcosa di vivo, di reale, di presente nella vita delle persone e una causa per cui vale la pena di impegnarsi, di spendere il tempo, di lottare, di soffrire. Questo è ciò che sottolinea. Vale la pena di impegnarsi, lottare, di soffrire per la causa di Gesù. Chi ha imparato a conoscerlo, ad amarlo, non può non fare suo il suo lavoro. Ecco, questa dimensione apostolica, missionaria, da esporsi, da lavoro, da incarico della vocazione cristiana è quella a cui sono dedicati questi detti. Alcuni sono anche molto molto così provocatori nella formulazione, un po' come i detti del discorso della montagna che abbiamo visto nei capitoli precedenti. Poi, dopo questo discorso chiamato così dei missionari, le istruzioni di Gesù ai suoi discepoli in quanto missionari nel mondo, vengono quei due capitoli 11 e 12 che sono invece un'altra raccolta di fatti. te, non di detti o di insegnamenti, ma di fatti, di avvenimenti, di episodi, carattere narrativo. In questi due capitoli sono raccolti fatti diversi da quelli che c'erano invece nei capitoli 8 e 9 dopo il discorso della montagna. Qui sono raccolti una serie di episodi che, se hanno un denominatore comune, hanno come denominatore comune questo, che ci mostrano come Gesù per primo, nel suo lavoro, nella sua missione, è circondato da ostacoli, conflitti, controversie, fraintendimenti, mormorazioni, mangione beone, amico dei pubblicani e dei peccatori, si dice a un certo punto. Questi capitoli contengono dunque una serie di episodi che mostrano la opposizione, la difficoltà, gli ostacoli, i problemi, i conflitti incontrati da Gesù. Per far che? Per portare avanti il suo progetto di annuncio del Vangelo del Regno, annuncio del discorso della montagna, e di prassi, pratica, di un atteggiamento, di uno stile di vita in cui conta molto, si dà molto spazio, si dà molto tempo, si dà molta importanza a prendersi cura degli altri e dei problemi degli altri. La strada di Gesù è una strada difficile, una strada controcorrente. Ecco che cosa ci mostrano questi due capitoli, una serie di episodi di questo genere qua. Sembra, fateci bene attenzione, lasciateci un attimo, sembra quasi il primo assaggio, come si dice, l'antipasto, il primo assaggio della passione, della croce, da una parte, dall'altra è la logica conseguenza di quello che Gesù ha detto nel capitolo 10 ai suoi discepoli. Aveva detto, il discepolo non è da più del maestro, hanno perseguitato me, perseguiteranno voi, siete agnelli in mezzo ai lupi. Questo si realizza, prima viene insegnato come, no, una specie di, come si dice, il Vade Mecum, il libretto di istruzioni per, si dice, il foglio rosa per la patente per quelli che vogliono seguire la strada che Gesù, il tipo di vita che Gesù fa. E poi viene mostrato per lui stesso, per lui prima di tutto, questa sorte che prendersi cura della redenzione del mondo, della messe molta per cui gli operai sono pochi, delle pecore senza pastore, dell'andamento della storia umana, prendersi cura di questo affare, di questa impresa, di questa azienda, che è l'azienda di Gesù, vuol dire mettersi a fare un lavoro, esporsi in una posizione che è destinata ad avere molte tribolazioni, molti problemi. Perché? Precisamente che cosa si suppone dicendo così? Perché non si potrà aspettarsi di avere successo quando si va a proclamare delle cose come quelle del discorso della montagna. Non si potrà aspettarsi di avere la strada da correre e tutta larga, aperta, spianata, quando si cerca di fare il cammino o portare avanti un cammino di vita che è esattamente il contrario di quello che, per esempio, quello delle beatitudini. Non si potrà aspettarsi di avere la strada aperta, perché il mondo cammina precisamente al contrario di quelle robe lì, no? Non si dice beati poveri, si dice beati ricchi, per esempio. Cioè, in un atmosfera inquinata, oppure dove il vento tira da una certa parte, andare controvento non ci si può aspettare che sia una cosa. Dunque, questi capitoli, come i detti di Gesù ai missionari, che cosa sottolineano? Sottolineano precisamente, continuano il discorso della montagna, che sottolineava che cosa? La caratteristica nuova, diversa, completamente diversa, completamente nuova del cristianesimo rispetto all'andazzo della vita. Si chiama redenzione del mondo precisamente perché è l'antibiotico, la vita alternativa, antitetica a quello che invece sta dominando e trascinando e travolgendo il cammino della storia. Questo è il denominatore comune di tutti questi episodi. Si comincia da Giovanni il Battezzatore, che lui per primo si trova preso, spiazzato dal modo come Gesù spende il suo tempo con i poveri diavoli, con i ciechi, con i poveri, con i peccatori, con gli storti, i sordi, i lebbrosi. Quello che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? Cioè, insomma, te ti dedichi questo lavoro qui? Si comincia da lui, che non la vede evidentemente in questo modo. Poi la generazione contemporanea viene chiamata, viene paragonata ad una generazione come che fa come i bambini quando giocano, che quando il gioco non vale, quando il gioco non si vince, si sta perdendo, allora si dice non vale, cioè cancella tutto, ricominciamo da capo. Perché? Perché non mi sta bene a me. E Gesù dice: a chi paragonerò questa generazione? Ai bambini che fanno un gioco insieme con altri, poi il gioco bisogna cambiarlo sempre perché con gli altri non gli sta bene. Questo è il primi capitoli. Poi al di là del paragone dei bambini, poi si dice chiaro e tondo di chi si parlava delle comunità in mezzo alle quali Gesù aveva operato, la comunità di Corazin, di Bethsaida, di Cafarnao, secondo il Vangelo di Matteo la capitale, il quartier generale della sua attività in Galilea. E poi si continua nello stesso tono, si raccontano gli episodi di conflittualità e di contrasto che Gesù incontra con le autorità religiose del suo tempo, perché in giorno di sabato i suoi discepoli stanno mangiando spighe, perché in giorno di sabato guarisce un uomo con una paresi, con una paralisi parziale, perché lui fa esorcismi, dicono che è un alleato di Beelzebul, del principe dei demoni, e poi si conclude dicendo, dopo questa lunga controversia sull'attività esorcistica di Gesù, si conclude dicendo che anche i membri del clan familiare di Gesù, quelli che di solito si chiamano i parenti, cioè quelli della sua casa, lo hanno preso per lo vengono a cercare perché lo hanno preso per uno che è uscito fuori del seminato, no? Per uno che è uscito fuori dai gangheri. E infatti solo così si capisce che quando gli dicono che i suoi lo cercano, Gesù risponde: i miei sono i miei, chi è la mia famiglia? Quelli che ascoltano la parola di Dio, quelli sono la mia famiglia. Questa risposta di carattere così netto si capisce precisamente perché sotto c'è questo problema, cioè che cominciando da Giovanni il Battezzatore fino ai suoi membri del suo clan, fino alle autorità religiose dei suoi tempi, fino alle città, ai villaggi in mezzo a cui ha operato, Gesù si trova ad essere circondato da una serie di opposizioni e di ostacoli, di difficoltà, di fraintendimenti, di mormorazioni, di cui non poteva non essere circondato colui che è venuto per inaugurare una strada che famosa strada difficile del discorso della montagna, vi ricordate, abbiamo letto proprio queste domeniche più recenti, no? Quando Gesù nel discorso della montagna propone ai suoi discepoli di fare precisamente quello che nessuno se la sente di fare e che se lo si fa ti prendono per strano, prendono per matto, no? Quando Gesù dice ai suoi discepoli: avete sentito che fu detto agli antichi, ma io dico a voi, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, se voi fate quello che fanno tutti, cosa ci state a fare a questo mondo? La luce si chiama luce perché illumina, se non illumina che luce è? Le frasi del discorso della montagna, no? Che indicavano ugualmente la necessità, sottolineavano fortemente la necessità che chi si chiama con il nome di Gesù, si chiama con il nome cristiano, di conseguenza bisogna che richiami in tutto e per tutto all'insegnamento di Gesù e alla sua prassi. Bisogna che sia un seguace, e non solo un seguace, dice il capitolo decimo, l'avevo spiegato prima, non solo un seguace, ma solo uno che cerca di seguire, ma anche uno che continua il lavoro stesso di Gesù, cioè si sente incaricato e si incarica non solo del proprio cammino di fede o di fedeltà a Gesù, ma anche degli altri, e non solo dell'annuncio del Vangelo agli altri, ma anche del farsi carico dei loro problemi e delle loro difficoltà, dell'essere accanto a loro, in mezzo a loro, condividendo la loro vita, come Gesù, che nei capitoli 8 e 9 del nostro Vangelo veniva mostrato uno che si prende carico di tutti i problemi della gente. E a sottolineare questo modo di leggere, di procedere in questi capitoli del Vangelo di Matteo, c'è una citazione famosa della Bibbia proprio nel mezzo del capitolo 12, applicata a Gesù, no? Quasi che fosse il suo, come si dice, il suo specchio, il suo programma, o non so, se non il suo programma, certamente il modo come inquadrare la sua presenza, la sua figura, la sua attività. Si cita il profeta Isaia a commento di questi episodi nel bel mezzo del capitolo 12. Si cita del profeta Isaia quelle frasi che dicono: ecco il mio servo, il mio prediletto, nel quale io mi sono compiaciuto, cioè io mi rispecchio fedelmente, mi rispecchio come avrei voluto. Di questo servo, di questo profeta, di questa persona nella quale si rispecchia, ci dice: porrò il mio spirito sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia. Ricordate questa parola nel discorso della montagna: se la vostra giustizia non supererà, beati perseguitati a causa della giustizia, a causa mia, dopo si specifica, annunzierà la giustizia alle genti. Si tratta qui per giustizia della strada di Gesù, della strada chiamata prima il Vangelo del Regno. Però il mio spirito sopra di lui annunzierà alle genti questa strada, non farà chiasso, non sgriderà, non cercherà il consenso e il successo della gente sulle piazze, non farà il comiziante, cioè quello che cerca di farsi notare, quello che cerca il successo, quello che cerca il seguito. Anzi, non solo non cercherà il consenso, infatti si vede da tutti questi episodi che invece il consenso è circondato dal dissenso, dall'opposizione, ma la canna infranta, già rotta, non spezzerà, il lucignolo fumigante, cioè ridotto ai minimi termini, gli strini, non spegnerà, ma non si stancherà finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e perciò nel suo nome pereranno le genti, cioè guarderanno a lui come un'ancora di speranza, come una bandiera venuta, piantata in questo mondo per radunare, per indicare un centro di raccolta. Queste frasi prese dal profeta Isaia commentano precisamente questo andazzo, questo andamento, no? Così pieno di ostilità e ostacoli, pieno di quello che nelle Beatitudini, nel discorso della montagna, si diceva: beati gli afflitti, beati i perseguitati per causa della giustizia, beati voi quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ecco, quelli là, quelle cose là che si compiono, che si realizzano precisamente in Gesù, come prima lui aveva detto nel discorso ai missionari che se lo aspettassero, come logica conseguenza. Un discepolo non è da più del maestro, hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, aveva detto nelle istruzioni ai missionari del capitolo 10. Questo è un po' il tracciato, il quadrato. Che se voi avete notato delle cose particolari o su cui è bene che ci fermiamo un po', lo dite e dedichiamo un po' il tempo a questo.
Versetto 5, quando dà le indicazioni, no? La prima indicazione è: non andate tra i pagani, non entrate nelle città di Samaritani, divulgetevi piuttosto alla sicurezza Bibbia della casa di Israele. Allora, mi sembra una cosa un po' forte questa, no? Abbastanza selettiva, soprattutto selettiva contro i pagani, perché innanzitutto chiami i pagani. Cosa si intende per pagani,
sì.
E poi se si intende quello che penso io, perché cioè, i pagani non avevano bisogno dell'annuncio,
cioè,
i pagani nel senso di incredi, i maldisposti di spirito. Poi ancora questa, cioè come dire, qui individua il destinatario del messaggio, no?
Uh-huh.
È ancora poi la dose: rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele.
Uh-huh.
Chiedono i pagani prima e chiedono le pecore perdute e i pagani presenti. In contraddizione, no?
Uh-huh.
Prima i pagani, no. Le pecore perdute della casa di Israele, sì.
Sì. Pecore perdute è lo stesso termine usato prima, no? Ai suoi occhi erano pecore senza pastore,
sì, allora, la famosa folla.
Allora li chiama e dice: non lavora molto, no? Li manda a fare il suo lavoro, pecore perdute in questo senso, che continuano il lavoro che aveva cominciato lui. Ci si rivolge alla casa di Israele, cioè al popolo e alla terra di Israele, precisamente perché qui in questa frase c'è il ricordo della più antica missione cristiana che sia esistita. La più antica missione cristiana che sia esistita è stata quella che probabilmente risale all'epoca di Gesù, come si dice qui, che come lui, così un gruppo dei suoi ha portato avanti all'interno dei confini di Israele. Il cristianesimo, infatti, si è esteso poi ai pagani, cioè ai non ebrei, questo è il senso della parola, ai samaritani, cioè ai non ebrei, di nuovo, i più vicini dei pagani sono poi quelli più lontani come localizzazione, gli stranieri. stranieri, diciamo, il cristianesimo si è esteso in queste regioni o in queste culture molto più estranee di quella in cui è nato, cioè quella ebraica, molto successivamente rispetto all'epoca di Gesù. Del resto, perché diventasse, come dire, territorio di missione cristiana alla pari con il popolo di Israele, anche la gente, le comunità, le città, i paesi non ebrei, ci è voluta tutta la personalità e la fatica di un Paolo di Tarso che ha intuito come la proposta di Gesù, proprio perché radicalmente riformatrice della mentalità religiosa ebraica tradizionale, apriva le porte a tutti i credenti, a tutti coloro che si volevano convertire alla causa di Gesù, da qualunque estrazione arrivassero. Fu un grosso cambiamento questo di varcare le frontiere del popolo che si chiamava da secoli eletto. Un grosso cambiamento. La vicenda di Paolo di Tarso, raccontata nel Libro degli Atti, nelle sue lettere, lo testimonia fortemente. Si trattò di una crisi di coscienza, si trattò di un grosso salto del cristianesimo primitivo. Qui invece ci si riferisce alla più antica missione cristiana, quella avvenuta durante addirittura il ministero di Gesù, quindi la sua e quella dei suoi primi amici, che anche per ragioni storiche, cioè perché non era ancora neanche pensabile, neanche possibile diversamente, per ragioni storiche si è svolta in Galilea, in Giudea, nell'ambiente naturale del movimento dei discepoli di Gesù, del primo movimento cristiano, lui ancora vivente. Allora questa sigla iniziale, no, reca il ricordo, il segno di questa prima missione, più antica missione cristiana, che è quella dei primi amici, Gesù vivente, che era praticamente solamente una preparazione, un'estensione, una collaborazione al suo ministero stesso, diretto, quello che faceva lui. Quello che faceva lui, allargato, diciamo, ad altri 12, si è svolto storicamente precisamente entro questi confini, le pecore perdute della casa di Israele. Quella frase è soltanto il sigillo, il corpo, non so, non è un programma per il futuro, perché dico esclusivo, perché il Vangelo di Matteo, nell'ultimo capitolo, il 8°, gli ultimi versetti, quindi proprio la chiusura finale, reca il manifesto della missione non più antica dei primi 12 collaboratori di Gesù, ma invece la missione che Gesù risorto lascia ai suoi discepoli per il futuro. E lì si dice: andate, dunque, mi è stato dato potere, ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Dunque questo che si dice qua sempre nel Vangelo di Matteo non è certamente contrario a questo, quindi non va inteso in senso esclusivo, ma come il segno di una missione cristiana precedente storicamente, cioè di una fase più antica, quando la dilatazione della proposta cristiana oltre i confini del popolo eletto era, non era ancora neanche pensabile, perché sarebbe avvenuto poi progressivamente un po' a volte. Dicevi
una cosa? Dicevo, c'è un buco nel Vecchio Testamento. Tu hai detto i pagani, i samaritani e quindi i pagani. Perché i samaritani, dopo, diciamo, la distruzione del regno del nord, non si considerano più ebrei? Perché, cioè, i samaritani prima erano ebrei.
Ma i samaritani no. La Samaria è una regione corrispondente alla Samaria, è la regione del regno del nord, i tempi della monarchia. La capitale del regno del nord era la città che ha lo stesso nome della regione, Samaria. Quindi era la regione del regno del nord. Però quando si parla di samaritani qui e anche in altri libri più recenti dell'Antico Testamento, dopo la monarchia, dopo l'esilio, dopo anche i secoli dopo, del regno del nord, quando era già finito, quando si parla di samaritani si parla di un'altra vicenda, una vicenda storica complessa che è avvenuta dal ritorno dall'esilio di Babilonia di quei pochi pionieri matti dalle gare, che hanno lasciato una sedentarizzazione comoda e ormai abbastanza avanzata nella ricca e fertilissima Mesopotamia, per andare a risuscitare dalle ceneri la tradizione dei padri nella terra di Israele, in particolare Gerusalemme e il Tempio. Dopo di quella specie di impresa da pionieri sono successi problemi, perché questi qui, che sono una minoranza rientrata come pionieri a fare la rifondazione di Israele, si sono trovati dopo 50 anni, per esempio, dall'ultima distruzione di Gerusalemme, si sono trovati in mezzo ad una popolazione, oggi diremmo, meticcia, in mezzo ad una popolazione che non era più per niente ebraizzata. Tra l'altro i conquistatori assiri prima, babilonesi poi, come fanno tutti i conquistatori, perché mondo è mondo, cosa avevano fatto? Avevano fatto dei travasi di popolazione per garantire i confini. Siccome lì era la zona dei confini dell'impero, cosa hanno fatto? Hanno deportato gli ebrei a Babilonia e hanno portato su quei territori dei loro sudditi fedeli, cioè dei mesopotamici, dei babilonesi, come hanno fatto tutti i conquistatori in tutti i tempi per garantire i confini, no? Ecco. Allora questi qui si sono trovati nei guai, perché si sono trovati circondati da una popolazione che non solo li vedeva come degli intrusi e quindi li emarginava totalmente, ma per di più che non erano per niente una popolazione ebraizzata. C'era stato sincretismo religioso, abbandono di tutte le proprie radici e matrici ebraiche, era un ambiente misto, meticcio, ho detto io, per dire mezzo e mezzo, una gran confusione, prima di tutto dal punto di vista religioso. Ora, che cosa è successo? Che l'inserimento di questi ebrei pionieri, fondamentalisti, diremmo noi oggi, no? Pionieri rigidi della tradizione dei padri, in quella situazione ha creato subito scintille con la popolazione circostante. Più ha creato scintille, peggio è andata la situazione, cioè quelli si sono asserragliati in una cittadella di puri, rispetto agli impuri circostanti. Viceversa, quelli circostanti e soprattutto la regione a nord di Gerusalemme, cioè il corrispondente della Samaria, si sono corrispondentemente difesi, elaborando, siccome questi dicevano che erano tutti pagani, erano tutti eretici, si sono a loro volta organizzati con una propria, con delle proprie memorie storiche, con una propria religiosità, con un proprio tempio alternativo a quello di Gerusalemme sul monte Garizim, cioè lì a nord di Gerusalemme, con una propria scrittura, con un proprio Pentateuco, con una propria tradizione dei libri mosaici, di ascendenza mosaica, che erano poi il fondamento anche della rifondazione dei pionieri venuti da Babilonia, perché era il nome della tradizione di Mosè che si rifondava. Quelli cosa hanno fatto? Si sono fatti un loro tempio, una loro scrittura, secondo quel che gli era rimasto, quel poco che gli era rimasto dai secoli precedenti e dalle vicende della dispersione. E si è verificata una vera e propria contrapposizione frontale, prima di tutto per motivi etnico-religiosi. Questa situazione, che ha cominciato a verificarsi in maniera esplicita dopo il ritorno dell'esilio di questi pionieri, nei secoli successivi è andata sempre più esasperandosi, drammatizzandosi, fino al punto che quando questo staterello, questa cittadella di Puri, formatasi a Gerusalemme, in seguito alle vicende della guerriglia maccabaica, riuscirono ad allargare notevolmente il loro territorio ai danni della popolazione circostante, scansandoli più sempre più a nord, cioè verso la regione della Samaria, quando riuscirono ad avere una certa consistenza, diciamo, politico-militare, soprattutto in seguito alla guerriglia maccabaica, un bel giorno uno dei successori dei Maccabei, Giovanni Ircano, ha fatto un raid, una spedizione punitiva, una vera e propria guerra contro i samaritani a scopi di allargamento dei confini, con la bandiera della crociata anti-eretica, come diremmo noi oggi, è andato in Samaria, ha fatto piazza pulita, strage, ha distrutto il tempio, ha bruciato il Garizim, è successo un vero e proprio sterminio, capirai, era già drammatica la situazione precedente, è diventata insopportabile, ha fatto scintille la situazione da quel momento in poi. Era il secolo terzo avanti Cristo, terzo secondo avanti Cristo, due secoli prima di Gesù. All'epoca di Gesù le cose erano di nuovo, cioè, a due secoli di distanza, erano segnate da queste circostanze drammatiche tra samaritani e giudei. C'era, dice il Vangelo di Giovanni, non correva buon sangue, anzi c'erano liti di confine continue, chi passava da un territorio all'altro picchiava la pelle, questi era la situazione. Per cui da secoli si considerava la Samaria territorio dei samaritani, zona di eresia.
Loro non hanno mai recuperato la loro, diciamo, religiosità israelitica originaria.
Chi?
Quello che era il regno del nord, erano israeliti come
Israele. Sì, ma c'era stato questa politica di sincretismo, di inquinamento.
Sì, era tutto, era un po' disperso.
Era stato fatto apposta, tra l'altro, dalle autorità dell'impero, prima Siro,
come popolo.
Era venuta fuori una popolazione ibrida come etnia. E naturalmente una specie di annacquamento delle tradizioni, dei padri, secondo soprattutto i rigidi e fondamentalisti giudei puri che venivano da Babilonia. Soprattutto per loro era roba anacquata. Noi abbiamo la testimonianza, per esempio, di una Bibbia samaritana, di un Antico Testamento samaritano, il Pentateuco samaritano, che ha in effetti delle diversità testuali rispetto a quello che abbiamo noi e che hanno gli ebrei, un po' come la Bibbia dei Testimoni di Geova con la nostra, capito? Ci sono delle state delle cose, precisamente perché c'erano dei grossi problemi di rapporto tra loro, che erano degenerati in vera e propria lotta religiosa, etnico-religiosa.
Questi episodi, quando
i veri samaritani al tempo di Gesù, voleva dire tutta sta roba qua. Immaginatevi quando Gesù inventa una parabola mettendoci come protagonista in Giudea un samaritano. Questa era una di quelle robe che non potevano che andare per traverso a chiunque ascoltava, tanto più che Gesù ha fabbricato il racconto in maniera tale che il samaritano fa quello che fa. I giudei, e dei giudei si fanno due esempi solo, un sacerdote del tempio e un levita, fanno esattamente il contrario. Quindi quella è una parabola polemica, proprio polemicissima, e che doveva essere per forza andata per traverso a chi ascoltava.
Non poteva pretendere una vita facile.
Ma il problema è che non è che lo faceva apposta per cercare la vita difficile, è che, per dire la verità, tra l'altro aveva studiato anche la soluzione del genere letterario parabola, invece che aggredire direttamente, aveva imparato a inventare, a parlare, un modo di parlare che per un verso era provocatorio, ma per l'altro obbligava a riflettere prima di poter capire, come è la parabola, no? E quindi non è che c'erano da dire delle cose grosse. Per esempio, c'era da dire a chi aveva assolutizzato il Tempio di Gerusalemme e il culto nel Tempio, c'era da dire, da ricordare loro, che era già scritto nell'Antico Testamento che il regno di Dio non è costituito da una serie di cerimonie e di adempimenti cultuali, ma, come dice la parabola del samaritano, no? Farsi prossimo a chiunque tu incontri sulla strada. Questa è tutta un'altra impostazione, no? Siccome chi è che questa, diciamo, questa impostazione cultualista e deformazione cultualista della tradizione dei padri la rappresentava, erano la casta sacerdotale e gli impiegati del tempio, è chiaro che nella parabola bisognava mettere in contrasto quello con, e per acuire il contrasto, cioè per dire che questi sono due paia di maniche, due impostazioni diverse, a rappresentare il diverso scappò fuori addirittura il samaritano, cioè il diverso più diverso che allora si potesse concepire. E bisogna ricordarsi di questa situazione per capire, ad esempio, che quando i primi amici di Gesù abolirono queste frontiere nel loro modo di muoversi, perché avevano capito che Gesù non faceva distinzioni fra samaritani e pagani e giudei, perché l'avevano imparato da lui, questi hanno dovuto difendere, spiegare e giustificare questo loro modo di muoversi in maniera pesante. I primi che avranno fatto la missione cristiana in Samaria, il libro degli Atti ne nomina qualcuno, si sono trovati subito, lo hanno fatto pionieristicamente, lo hanno fatto per per ispirazione, come devo dire, per entusiasmo missionario, però si sono trovati subito nei problemi, si sono trovati subito, ad esempio, che la comunità di Gerusalemme manda, dice il libro degli Atti, due rappresentanti ufficiali a vedere, insomma, lì che cosa avevano combinato e se si poteva, e se si poteva prendere dei samaritani nella comunità cristiana, che era una cosa gravissima. Quindi queste delimitazioni riferite ai tempi di Gesù si capiscono ancora meglio alla luce degli avvenimenti successivi e dell'ambiente, no? Questo è solo il segno di una missione entro certi confini. Perché? Perché la più antica, quella dei tempi di Gesù stesso, le altre sono venute poi faticosamente, un po' alla volta, in seguito.
No, vai. È sempre nel capitolo decimo, io sono più indietro. Allora, lo stesso. Al verso 34, no?
Sì.
Mi sembra molto forte, perché non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada.
Sì.
Si riallaccia un po' a quello che diceva lei, è un'espressione molto forte.
Sì, dopo quel che segue è ancora più forte.
Esatto, infatti. Beh, quello tra la nuora e la suocera magari...
Un po' di meno.
Si capisce che ho
di meno, ma insomma, il resto è...
È più normale.
No, dato che io ci vivo, quindi... Lo so bene.
Certo. Ma comunque cosa volevi dire?
No, voglio dire che appunto questa questione, non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, no? Voglio dire, quando ci si rivolge così a Gesù Cristo individualmente per trovare una pace, diciamo, no? Cioè, e invece appunto qui evidenzia questi contrasti, queste...
Sì, dipende cosa intendiamo per pace, no? Quando noi per pace intendiamo una cosa,
voglio dire, allora... sia a livello individuale che a livello anche mondiale,
sì,
insomma,
certo,
no?
Cioè, sociale.
Sociale,
ci sono altri passi, ci sono altri passi dei Vangeli che dicono che Gesù è il principe della pace, per portare la pace, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace sulla terra, di Luca. Quindi vuol dire che là e qui pace non si intende la stessa cosa, non possono essere, altrimenti c'è un contrasto. Là si intende la pace nel senso positivo, non lo so, costruttivo, che nasce dalla giustizia e dal perdono, dallo stile di vita di Gesù, da una nuova qualità della vita. Qui invece si intende per pace il non avere problemi, il non avere conflitti, l'avere la strada liscia come l'olio. Si vede bene da quello che viene prima e da quello che viene dopo, no? In questo discorso, cioè, chi è che vuol venire dietro a me non si illuda di avere la strada aperta, non si illuda di avere che tutto vada liscio, al contrario, si aspetti conflittualità e problemi. Pace, spada, uno in contrasto con l'altro, no? Pace sta per non avere ostacoli, spada sta per ostacoli piuttosto aggressivi, piuttosto grossi. E infatti dopo se ne fanno alcuni esempi di questa spada o di questa pace di cui qui si parla. Si parla sempre di questa difficoltà e conflittualità di portare avanti in un mondo segnato dal peccato la strada di Gesù. Lo stesso discorso che altrove nel Vangelo si dice, no? Chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. Stessa roba, vuol dire, faccia spada, stessa roba, cioè difficoltà. Perché? Perché si tratta di una cosa alternativa, di una via alternativa, di una cosa diversa. Guardate bene che queste sono cose grosse. Adesso qui, sai, cioè, ci potrà sembrare che sono robe che ai tempi di Gesù valevano, ma oggi no, ma invece sono dimensioni del cristianesimo queste, eh? Un cristianesimo che non dà fastidio a nessuno, c'è da dubitare se sia autentico. Un cristianesimo che non suscita divisioni nel senso di, insomma, non è la stessa cosa, così o cos'ha, questo è da dubitare se sia cristianesimo, se questi sono i connotati. Delle persone che non se la sentono di tirare diritto nonostante tutto, a dispetto di tutto, c'è da dubitare se hanno mai capito che cos'è Gesù e qual è la sua proposta di vita. È la gente che non si distingue dagli altri, come dice il discorso della montagna, ma se voi salutate quelli che vi salutano, cosa fate di nuovo? Da fare tutti, dalle parti. Della gente che non si distingue, che non ha delle cose, siate perfetti come il Padre vostro. Questo non è il cristianesimo. Accidenti, certo che se si comincia a leggere queste cose come riguardanti il nostro stile di vita, se è alternativo o no, se si distingue o no, se crea problemi o no, e si comincia a ragionare con queste regole, insomma, cioè, si capisce che cosa ci sta tra le righe, che la proposta di Gesù, quando viene presa, cambia radicalmente, dà una svolta alla vita delle persone. Uno non è più come prima, è chiaro, ma che ti è preso? Cosa succede? Che succede? Un esagerato, lei mica è matto. Questo è caratteristica di una conversione, cioè è avvenuta una svolta. A livello di comunità cristiane, oltre che di individui, a livello di comunità cristiane, oltre che di individui. Ma se le comunità cristiane nel mondo non danno fastidio al sistema vigente, significa che si sono omologate, cioè che non sono più portatrici del cristianesimo. Si sono omologate, si sono adattate. I fenomeni sono grandiosi, macroscopici in questo senso, perché in una società come la nostra, che si è costruita su basi totalmente anticristiane, proprio all'opposto della strada di Gesù, continuano a campare le comunità cristiane perfettamente allineate, qui c'è qualcosa che non va. Questo è un discorso molto serio che riguarda non solo i propri bilanci di vita personale, familiare, no? Ma addirittura l'impostazione delle comunità cristiane nel mondo, perché se non lanciano segnali di vita alternativa, di essere una patria, una raccolta di gente strana, non strana perché sono eccentrici, sono mezzi matti, sono strani perché è gente che fa delle robe che sono dell'altro mondo. Se non c'è questo, il discorso della metà che va luce, sale, no? E questo è dire la stessa cosa per un altro verso, cioè invece che dire siete la luce, siete il sale, l'amore dei nemici, se non fate, se la vostra giustizia non supererà, invece di dirlo in quel modo si dice in quest'altro verso, si dice chi porta avanti nel mondo la strada, l'impresa di Gesù, non si trova una pace, una guerra, cioè, si vede da questo che dove passa, insomma, si vede, che c'è, sono gli anticorpi, si verificano fenomeni di rigetto, perché quello è un corpo estraneo, cioè è un'altra roba, è un'altra qualità della vita. Provate voi adesso a applicare queste robe al modo di vestirsi, al modo di mangiare, al modo di piegare i soldi, al modo di lavorare, al modo di... come cominciate a fare queste cose? Poi vedete cosa è stato fuori. Se vedete che le comunità cristiane si sono omologate. Che differenza c'è fra la comunità cristiana e la comunità montana? Che differenza c'è fra... cominciate a vedere di...
delle ruberie.
Insomma... voi fate tutti gli esempi che volete, dovunque andate, qualunque esempio fate, vedrete che se usate questo criterio di riferimento che ci dà il Vangelo, qui ragazzi c'è da domandarsi, ma dove siamo andati a finire qui con la proposta di Gesù? Dove andate a finire? Affidate ai cristiani, alle chiese di tutto il mondo, dove andate a finire? Adesso quello, se qualche stato o ordinamento ce l'ha, insomma,
lui si riferisce,
l'importante è che la comunità cristiana non abbia queste caratteristiche, insomma,
in cui la società può arrivare anche a uccidere per...
Sì, però se queste cose sono dette per una società, cioè per la regola di vita, che so io, degli stati...
Lui si riferisce al nuovo catechismo.
Sì, ma dico, se il catechismo si riferisce a, è una cosa, se si riferisce alle comunità cristiane è un'altra, cioè bisogna vedere che cosa si vuol dire, perché se io mi pongo problemi di convivenza sociale, allora posso fare il discorso, insomma, qui come si fa? Stando così le cose, stando così le cose, come stanno i problemi, posso anche vedere che si discuta su argomenti di ogni genere e si prendano soluzioni diversificate, però se invece parliamo delle caratteristiche della comunità cristiana come tale, questo è un discorso qualitativamente diverso, voglio dire, non lo so, la regola del discorso della montagna non si può mettere al... non si può prenderla per regola degli stati o delle banche o però se accanto a questo non esiste l'alternativa, allora scappa fuori la parola di Gesù. Ma allora voi cosa ci state a fare? Cioè, se il sale perde l'essere sale, cosa serve il sale? Ha perduto il carattere, quindi dare i conditi. Fuori quel discorso lì. Io lo capisco ancora che i problemi siano ibridi, incerti e strani, a livello, diciamo, delle convivenze, nel senso più ibrido, più misto, più... però, a livello delle comunità cristiane si dovrebbe vedere almeno in piccoli gruppi significativi, si dovrebbe vedere un'altra qualità della vita, altre regole del gioco, cioè quelle del Vangelo, beati i poveri, amore dei nemici, si dovrebbero vedere queste cose qui. Però ecco, quello che mi domandavo io era, questa roba qui si vedono nelle nostre comunità, si presentano delle caratteristiche di vita alternativa di coloro che si riuniscono per la preghiera? No, perché se coloro che si riuniscono per la preghiera poi sono come gli altri hanno tutto il diritto, no, di dire, ma sì, quelli sono dei patiti, gente che vogliono perdere il tempo, di campare, perché tanto ognuno c'ha diritto a pensarla come vuole, però è una visione d'opinione. in questo mondo di tolleranza universale. Dopo non ci si deve meravigliare però che uno scappa fuori a dire ma le religioni sono tutte uguali, cristiani, buddisti, uguali, è una questione di gusti. Dopo non ci si deve meravigliare che il messaggio che passa non è che senza luce camminiamo nel buio, non è che il cristianesimo è indispensabile per la salvezza del mondo. Il messaggio non può essere questo, c'è per fuori un'altra roba, no? Allora, e qui il nocciolo del discorso del capitolo decimo, dove dice io sono venuto a portare la spada, cioè dove passa il cristianesimo, dove c'è la conversione, non c'è l'omologazione, anzi c'è conflitto. Quindi se conflitto non c'è, rovesciamo la medaglia, dall'altra parte scappo fuori, ma perché conflitto non c'è? Devo dire che siamo d'accordo, siamo nella stessa onda, no? Non c'è più contrasto, non c'è contrasto, siamo nella stessa roba, nella stessa parte. È una cosa grave questa responsabilità di essere luce del mondo, sale della terra, di essere diversi, di essere... E se ci si pensa si gioca l'identità cristiana, quindi uno che ancora non ha acquisito queste cose, questo carico di essere, sentirsi una comunità, una famiglia, che non ha acquisito la coscienza e non produce gesti, scelte, frutti, iniziative di questo genere, è una questione seria, in fuori dalla domanda di fondo, ma si può parlare di cristiano? C'è qualcosa di cristiano? C'è l'identità? E qui la serietà di Olivetti, queste robe.
Siamo più uniche, che le persone che si scende, basta, perché scende.
E allo Spirito Santo, però Gesù dice che è fuoco, dove passa il fuoco? Non è che non lascia niente, insomma, lì va tutto bene, non succede niente. Passa il fuoco. E allora torna la spada e la pace, cioè torna quella stessa caratteristica che stavamo leggendo qui. Dietro tutti gli episodi di Gesù, per esempio, che è in contrasto qui. Là, che qui riforma, che là, che quelli dicono che un mangione è un beone, perché quegli altri dicono che vuol dire uno stile di vita che si vedeva, che usciva fuori dagli schemi, cioè che era riformatore. Qui è il nocciolo della questione della professione di fede cristiana. Portare il nome di cristiani vuol dire portare questo incarico, per cui il riferimento al Vangelo, per esempio alle opere di Gesù, alla prassi di Gesù, ai detti di Gesù, è roba insomma essenziale, una questione di identità, di bianco, di nero, di vita, di morte, di essere o non essere, non so come vogliamo chiamarci, una roba così. Accontentarsi invece di altro vuol dire, vabbè, significa dire alla causa di Gesù, non esageriamo, non è possibile, vuol dire che poi è la strada che è stata fatta, mi sembra, dai cristiani lungo la storia. Insomma.
insomma, omologazioni, adattamenti, compromessi.
Allora, quando l'altra volta lei si è un po' scandalizzato quando io ho detto che il cristianesimo non si è mai realizzato, io volevo dire proprio questo, cioè che sono sempre stati degli episodi, voglio dire, non è mai...
Sì, 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 se lo confrontiamo con la massa.
Sì, ma no, non voglio mettere, non voglio sminuire la questione dell'episodio, voglio dire che così è sempre stato di pochi.
E beh, se per pochi intendiamo quelli che seguono questo tipo di vita e quindi essendo una strada così innovativa, così alternativa, non può essere né di tutti né di molti, questo di sicuro, insomma, mi pare che il fatto stesso di essere arrivati a identificare il cristianesimo con una nazione è, come dicevo un'altra di queste volte, no? Il fatto che un paese sia cattolico o cristiano, per cui si essere italiani e essere cristiani è la stessa roba, è il segno dell'azzeramento totale di questa cosa. Proprio l'identificare con tutti, o addirittura con l'anagrafe, la comunità cristiana vuol dire l'azzeramento totale della diversità, della alternativa, dell'essere un'altra cosa. È l'azzeramento totale, per forza, se sono tutti, dov'è la distinzione? Ed è successo poi effettivamente così, che si arriva a pensare che si è cristiani per nascita, non per conversione. Abbiamo cambiato completamente le carte di tavola. Cambiato tutto, è diventato naturale ciò che era soprannaturale, è diventato scontato ciò che invece era tutt'altro che, vuol dire che è un altro segno che abbiamo camminato, insomma, per una strada che non è quella. Ma è un frutto quello, perché se si è verificato ad esempio il bisogno di identificare i battezzati con i cittadini, vuol dire che è prevalsa una tendenza, un'istanza di carattere, come si dice, omologato, no? Cioè che portava l'identificazione fra l'essere cristiani e l'essere cittadini, andava in questa direzione qua, aboliva le diversità, le distinzioni, no? Forza di cose, è successo. Poi, ora, il che vuol dire che noi, se ci troviamo in una situazione che è andata a questi punti d'arrivo, vuol dire che bisogna prima di tutto accorgersi.